Buonasera, buonasera amiche e amici di The Next Chapter, bentornati a The Next Chapter, il podcast che non ha ancora un'intro predefinita. Io sono Michele Pelacci, nonché il direttore ad interim, che vorrebbe tanto guardare Francia-Islanda e sparare un paio di cavolate a caso, come faccio di solito, ma purtroppo ogni podcaster ha i suoi nemici e i miei siete voi e la tecnologia. E la tecnologia che ci ha fatto perdere molto tempo, ma passiamo subito a presentare la redazione di The Next Chapter, oggi senza Alberto Mapelli, vanta un articolo su Ultimo Uomo più di David Foster Wallace. Ciao Niccolò Scarpelli.
Ciao a tutti, soprattutto a David Foster Wallace, ovunque sia.
Buonanima.
Fine umanista, sì. Ha visto il 50% più uno delle partite del torneo NCAA. Ciao Jacopo Gramegna.
Magari 50% più uno, un po' meno, però il fatto che tu ti scriva le intro mi fa un po' impressione. Ciao a tutti.
Me le scrivo perché sono fallace come qualsiasi altro essere umano. Eh? Finalmente qualcuno che stimo. Ciao Alessandro Zullo.
Buonasera, buonasera direttore, buonasera a tutti, tutte.
Infine, il più scarso a calcetto. Ciao Leonardo Flori.
Ciao, testa di fallo.
Che bel inizio di puntata, amici. Eh? Una puntata che vedrà noi coinvolti nei seguenti argomenti: il torneo NCAA, le exit interview di Minnesota, Sacramento e New Orleans e il quizzone di Big Data che io stesso presenterò e ovviamente vincerò per la prima volta.
Se non viene ucciso prima.
Ci sono possibilità anche di questo, perché escludere l'imponderabile? Ebbene, partiamo col torneo NCAA che è arrivato al Sweet 16, che ci ha detto cose molto belle, ha fatto vedere foto carine di Taco Fall.
Cosa più importante del torneo finora?
Esattamente,
Del
dopo.
fallo di Taco Fall.
Leonardo, sei
No, no,
partito.
no, dicevo il fallo su Zion.
Sì, ma sei partito molto scurrile, devo subito ricondurti sui binari più adeguati per tutti gli ospiti. No, importante, amici, direi il record di Fletcher McGee. Ma insomma, parlatene pure voi. Jacopo, ti do carta bianca, forse non bianchissima, ecco.
No, no, non
Bene.
bianchissima, perché vabbè, l'argomento da cui mi sembra duopo partire è la partita vinta da ieri da Duke, che ci ha detto che oltre ad essere una squadra terribilmente forte nelle individualità, è una squadra anche molto fortunata, e il culo è una cosa che non si compra e non si può insegnare. Il fatto che abbiano vinto una partita con le difficoltà di ieri evidenti, con quella situazione a fine gara che ha ricordato tra l'altro il modo in cui sono stati eliminati loro l'anno scorso, quindi what goes around comes around, è una cosa che fa un po' storcere il naso ai tantissimi, tantissimi detrattori di gioco in tutto il
Posso
mondo.
dire che, sentendo Gramegna che cita Justin Timberlake, io sa che vado a letto a questo punto.
È un detto inglese, non è Justin
Per quel
Timberlake.
che mi riguarda, l'ha detto Justin
L'ha
Timberlake.
anche detto Justin Timberlake, in effetti, ma comunque quello che voglio dire è che una squadra che parte con un favorito del pronostico e che riesce a passare un turno in cui è andata veramente vicino all'upset, quindi ad essere eliminata, diciamo. Ah, potrebbe avere quella spinta propulsiva in più. Tra l'altro, Williamson ha fatto le prime due partite del torneo in serie a un livello debordante. Tra l'altro, la giocata decisiva ieri l'ha messa di nuovo lui, anche se poi il canestro decisivo in effetti l'ha fatto Barrett. Che vogliamo dire? Duke di sicuro staying alive, sempre per citare qualche canzone del mondo anglofono.
Pressione,
Tanta
pressione,
pressione, ieri si è visto tanto.
pressione parecchio. Poi l'allenatore di UCF l'aveva preparata veramente bene contro di loro, li ha messi in difficoltà. Krzyzewski, come sempre, ci ha messo di suo, proponendo quintetti completamente non in grado di tirare. e quindi manca poco, si fanno buttare fuori, però pressione che secondo me sta favorendo le altre della parte bassa, che non avevano magari un calendario così complicato finora, però Gonzaga e North Carolina invece insomma sta martellando pesantemente.
North Carolina, per quanto mi riguarda, la più impressionante di questi primi due turni.
Sì, che poi sono anche una squadra, se ne parlava ieri, sono anche una squadra anche molto piacevole da vedere, no?
Tutto il contrario di Roy Williams, di quello a cui ci ha abituato Roy Williams, esatto. Che ha squadre fortissime che magari vincevano tanto, ma tutt'altro che divertenti. Io mi ricordo
c'è anche un giocatore, piace a Ale, che diceva ieri,
ce n'è uno che piace a te, uno che piace a me, uno che piace a Ale. Quindi
perché Ale era innamorato di White, no?
No,
a me di Litton.
A lui piace Little, a me piace White, a Scarpelli piace Johnson.
Io mi unisco a White.
White è veramente un bel giocatore, sta salendo tantissimo nelle gerarchie del draft, abbiamo detto anche l'altra volta, è un giocatore elettrizzante anche da vedere giocare, sembra avere tante alternative, secondo me in prospettiva a livello proprio di crescita nei giorni di in vicinanza al draft può essere quello che sono stati di Aaron Fox 2 anni fa e Sexton l'anno scorso, parte da dietro, arriva tranquillamente in top 10, se non addirittura in top 5.
Mentre Gonzaga?
Gonzaga, cioè, che cosa vuoi dire? È vero, non hanno avuto questi accoppiamenti impossibili finora.
Posso dire Gonzaga. Clark Benino? Benino.
No, infatti, Clark benissimo.
L'idolo del nostro amico.
Infatti l'avevo detto per quello, perché su questo Neri però ci ha azzeccato, perché non solo ha fatto due buonissime partite le prime due, ma sta scalando prepotentemente tanto, anche un po' tutti i mock draft. E sì, è effettivamente un giocatore molto intrigante. Io rimango troppo affascinato da Hachimura, che è l'altro, diciamo, dei tre lunghi insieme a Tilly di Gonzaga. Ci si concentra tanto su Duke in questo torneo, io guarderei ecco anche di sotto, anche perché comunque sempre dalla parte di West e Midwest comunque ci sono Michigan, che è una squadra tutt'altro che da buttare via, anzi, e secondo me sarà una delle Sweet 16 più interessanti da vedere, perché gioca contro Texas Tech di Moretti e Culver, che è un altro prospetto draft di cui abbiamo parlato, e dall'altra parte c'è la Kentucky meno Kentucky del Calippo, tutta difesa, voglia, magari un po' meno talento.
Molto meno talento, però questi hanno più, passatemi questo termine che ormai è odiatissimo, più gara di tutti gli altri, cioè di tutti gli altri anni almeno. Cioè hanno voglia di difendere, piace fare le piccole cose sporche che non tanto vedevamo, perché i giocatori più di classe, più talentuosi e meno, diciamo, capaci di rovistare la spazzatura della partita. Poi fanno tutto quello che serve per vincere, cioè non hanno veramente limiti, paura di sporcarsi le mani.
E poi sono senza Washington.
E sono senza Washington, che è il faro vicino al ferro.
Quindi insomma...
Per questo... Whatever it takes, sono tutto quello che possono per vincere, per ora sta andando bene.
Comunque, da assolutamente ignorante, devo dire che ieri Texas Tech mi ha stupito da un po', cioè non so se fosse una prestazione estemporanea rispetto all'annata, perché non ho seguito
Texas l'anno. Tech ha fatto un'ottima annata,
ma ieri
Texas Tech mi ha... una terza seed,
cioè voglio dire, non mi malissimo, hanno fatto meglio dell'anno scorso, che sembravano aver raggiunto già il ceiling per un certo tipo di gruppo. Invece Calver è addirittura meglio di Zaire Smith come prospetto, non sembrava possibile inizio anno, ma molto meglio. Poi Moretti bene, un quintetto che va tutto in doppia cifra, cioè tutti equilibrati nel minutaggio, tutti sopra i 30, però tutti danno il loro apporto. Cioè, è una squadra comunque ostica, è sempre un terzo seed bello ruvido da affrontare.
Infatti è una bella...
La domanda... La domanda, scusa, Ale,
vai, figurati.
No, la domanda che mi sorgeva, e sorgeva forse a tanti, è che in questo cosiddetto da tanti, prima del torneo, davvero quasi tutti, one player draft sta diventando un two player draft con Jamorant alla 2, quasi sicuro?
Oppure... io non ero convinto che fosse un one player, era più un free player draft sui 3 di Duke all'inizio, poi sono scesi di considerazione forse anche troppo Barrett e Reddice, l'hanno chiamato one player draft. Io sono ancora convinto che il secondo miglior giocatore potenzialmente a livello NBA sia Barrett di questo draft.
Quali prospetti questo torneo ha già variato maggiormente le quotazioni e cosa vi aspettate da qua alla fine?
Beh, Clark è uno di quelli, cioè...
Clark sicuro. Un altro è Williams di Tennessee.
Esatto, sì.
Che sta venendo fuori, ora non so come sia messo, però insomma, non so come sia messo, appunto non mi ricordo di mock draft, però ha fatto due partite oggettivamente molto importanti, soprattutto per supplementare contro Iowa, mi sembra.
Aspetta che
Iowa ieri. 83-77 ieri.
Sentite, posso esprimere un po' di preoccupazione nei confronti del signor Morant dopo aver visto come l'hanno trattato, come è stato trattato dalla difesa avversaria nel secondo tempo della partita del secondo turno? Cioè, ha fatto quel primo tempo pazzesco con 4 triple di fila nel primo quarto, tipo, e 5 totali nel primo tempo. Poi ovviamente si è calmato, anche perché la difesa ha cambiato misure e lui non è un tiratore di quel livello, quindi non poteva continuare in quel modo. E nel secondo tempo, cioè, contro una difesa così atletica,
si ha schiaffi, cioè,
sì, appunto. No, poi mi pare di aver capito, sempre io da non da esperto in CIA, mi pare di aver capito che Florida State ha una difesa che a livello fisico e atletico soprattutto molto può assomigliare a una difesa di livello NBA.
A voler estremizzare il concetto, sì, dai. Però il punto è
appunto Morant proprio sbattere contro.
Sì, anche perché non ha questa capacità di variare così tanto il suo gioco, secondo me. Cioè, non è il prospetto a 360 gradi che per cui lo si dipinge, secondo me. Cioè, ha tante zone d'ombra del suo gioco che non sono state messe in mostra in questa stagione, che gli ha visto vincere il trofeo della Conference in una squadra in cui era l'unico vero grandissimo faro. Ha fatto una stagione straordinaria, però, cioè, io ci andrei piano a prenderlo prima di Barrett.
Ma poi più che altro, io continuo a leggere in giro, se sviluppa un tiro da tre avrà una grande carriera, se sviluppa un tiro da tre, e oggi anche Jonathan Sharks su The Ringer ha scritto, parlando proprio di Morant, potrà essere interessante il suo sviluppo in NBA, certo l'ideale sarebbe che cominciasse a prendersi, che arrivasse a prendersi 10-15 triple a partita. Oh, ma 10-15 triple a partita,
10-15 triple sono
se, le possono, se le possono prendere Stephen Curry, James Harden, stop. Cioè,
esatto, cioè.
Di che stiamo parlando? È chiaro che se comincia a prendersi 10-15 triple a partita perché diventa un tiratore del genere avrà una grande carriera, grazie. Anch'io ce l'avrei.
Diventa in quel uno caso. Dei primi tre giocatori dell'NBA, cinque giocatori dell'NBA, grazie.
Allora, adesso vai, Nick.
No, volevo solamente, diciamo, aggiungere a quello che ha detto Flori due cose. L'uno, il discorso del tiro, secondo me non è tanto, cioè secondo me il tiro ce l'ha. Cioè, mm-hmm, può avercelo.
Potrebbe avercelo.
Il mio problema sul suo tiro è che mi sembra un po' strano. Ora non
parte
so.
Troppo basso, secondo me.
Bravo, perfetto. Parte troppo basso, bravo.
Ma se dico che come meccanica mi ricorda un po' D'Angelo Russell, sbaglio, secondo voi?
Ma per me è molto diverso.
Molto più fluido Russell.
Grazie, Russell è diventato un tiratore.
No, ma anche...
Pensa un po' il movimento, Ohio. Gli parte molto bassa, gli parte quasi all'altezza della testa.
Però sai, bisogna tornare al discorso che faceva Neri la scorsa settimana, cioè... Morant secondo me è veramente difficile da valutare in questa stagione. Io non sono un grande stimatore di Morant, però bisogna considerare John una squadra oggettivamente scarsa come Murray State, in cui il suo allenatore non è che gli chiede di migliorare il tiro e gli chiede di vincergli le partite, certo, perché se no ai torneo non ci vanno. Cioè Murray State era una parte di tabellone, cioè, oscena, cioè la West io penso sia la parte di tabellone più competitiva di tutte, perché già aveva buttato fuori Marquette il primo turno, secondo me tanto, per quanto poi Marquette quest'anno ha fatto un po' una stagione così, cioè sì, Florida State
un po' più.
Sì, no, ma nel senso Florida State è una squadra di ACC, cioè nel senso una squadra...
Cioè, una conference di spessore.
Cioè. Una squadra superiore anche, cioè poi un guarda che poi i Seminoles magari sono più forti nel programma di football che nel programma di basket, però cioè legge a tanto secondo me che siano arrivati al secondo turno, e se ci sono arrivati lì è perché c'avevano lui così, diciamo, istrionico nel suo guida all'attacco. Poi bisogna vederlo a livello NBA. Ci sono delle cose a me continuano a non piacere, però sicuramente un giocatore di potenziale incredibile. Basta.
Un po' questo. Di pillole da parte mia, un po' di pillole. La prima è che si è di nuovo rotto John T. Porter, quindi RIP.
Mamma mia.
Quando guardo Tennessee...
Possiamo stendere un velo pietoso. Sì.
Quando guardo Tennessee guardo solo l'ammiraglio Schofield, giocatore totale.
Ma totale in difesa, veramente totale. Cioè, una spiace montagna un po' di 1,98.
Che sia uscito Eric Pascal di Villanova, però ce lo guarderemo poi in NBA, se è senior, quindi sì. Magari anche in G League. Volevo chiedere a Lezzullo, Jacopo, non devi commentare ogni cosa, l'abbiamo già parlato. Volevo chiedere a Alessandro cosa voleva dire prima, l'ho interrotto brutalmente.
No, era una riflessione su Duke che in realtà lasciava molto il tempo che trovava, anche perché era sempre abbastanza da non esperto. Cioè, quello che mi è parso ieri, più che altro, che sono d'accordo con la riflessione di Jacopo che è una vittoria del genere ti può abbastanza dare la spinta, no? E sono anche d'accordo con la riflessione di Nick sul fatto che Dawkins l'avesse preparata molto bene. Detto questo, il piano partita di ieri... Contro Duke non mi sembrava particolarmente, insomma, rivoluzionario, no? Era appunto chiudiamo l'area, mettiamo Taco Fall, sto pilastro in mezzo all'area, noi mandiamo lì dentro. E quindi secondo me, che poi leggevo, l'avesse scritto appunto Shark sempre su The Ringer, quello che invece potrebbe anche aver messo in mostra la strapartita è come si batte Duke, cioè immagino fosse chiaro abbastanza a tutti, no? Però ieri alla fine se molto banalmente anche Fall non fa quel quinto fallo, Duke penso staremmo parlando adesso di Duke fuori eliminata tra
anche perché se non fa il quinto fallo zio non può sbagliare il libero, perché se non ribalzo lo prendeva lui.
Sì, e nel dubbio poi RJ Barrett non prende il rimbalzo offensivo.
Sì, esatto, poi hanno giocato una partita per non perderla a centroaria, l'hanno persa a centroaria, quei quattro decisivi presi a centroaria.
Quindi sì. era semplicemente questo.
Abbiamo parlato di NCAA in apertura stavolta perché volevamo coprire un po' quei giocatori che non abbiamo coperto la scorsa volta. Quindi vi chiedo, in pilloline, chi vuole andare vada pure, qualcosa su Bruno Fernando.
Quando giocava nella Sampdoria era forte.
Un giocatore che fa paura per quanto ha voglia di arrivare, di competere, probabilmente andrà in lottery, anche se secondo me sono un po' scese le sue quotazioni, rischiamo di trovarcelo contro con l'Angola.
Aspetta, scusa, Bruno Fernando è il centro di Maryland. Ok.
Poi man mano che la sua stagione è andata avanti, lui è andato un po' così con le statistiche nelle ultime partite, penso che sia un po' in discesa nelle sue quotazioni, magari un pezzo di atletismo, di voglia su cui si può lavorare in NBA. Io non sono convinto di volerlo scegliere e scommetterci, però magari verrò smentito.
Altro giocatore, proprio pum pum pum, andiamo così, Bol Bol, Oregon.
Questo mi fa impazzire, ma deve star sano, vai Nick.
Volevo dire che scelgo prima Fernando di Ball, se devo pigliare un centro.
Chiaro. Invece questo è un mio pupillo, da Virginia Tech, che sfiderà Duke, poi ne parliamo, Nickeil Alexander, che ha anche un altro cognome ma adesso non mi ricordo, quindi di Nickeil Alexander, che è il cugino di Shea dei Clippers.
E beh, ti sembra poco, è il cugino di Shea, io lo prenderei in top 20
per questo. Esatto. E basta.
No, ma va anche più in alto probabilmente dalla top 20.
No, che tra l'altro sarebbe perfetto, lo potessero scegliere i Clippers, così farebbero tutto il backcourt con Shea e Nickel come
point. E poi chiamano pure Oliver Stone per girare il sequel di Alexander.
No, poi sarebbe bello se facessero tipo qualcosa allo Star Game, tipo Vince Carter e McGrady, che erano cugini, giocavano insieme, no? Vi ricordate? Keldon Johnson?
Keldon Johnson, Kentucky. L'ago della bilancia di Kentucky,
di Calipari,
di Calipari a 360 gradi, ha alcune cose che torneranno utili in NBA, ma secondo me non subito, non è così NBA ready, però un potenziale difensivo, tiro da tre punti, anche dal palleggio, lo dobbiamo rivedere tra 2-3 anni secondo me.
Possiamo dire che Keldon Johnson è un Bruno Caboclo con meno samba nelle vene?
Non credo.
Ok. Allora, ho pensato, se avete qualcos'altro da dire, ditelo pure, al momento giusto, sul torneo, qualsiasi cosa.
Che Virginia riusciranno a farsi butta fuori anche quest'anno, perché Oregon mi sembra discretamente forti, può essere una dodicesima seed.
Oppa là, la bomba, ok.
Ma tutto può essere, non lo so, spero di vedere Gonzaga in finale.
Perfetto, allora passo subito ai pronosticoni. Chiedo una regione a ciascuno. Magari ci dividiamo con Ale, noi che siamo grandi esperti, il Midwest, così, non a caso. Duke, Virginia Tech. Jacopo Gramegna, chi passa?
Duke.
Ma perché a quello che ne capisce hai chiesto quella più facile, scusa? Cioè, io se
ha fatto bene, perché almeno se sbaglia il pronostico è un minchione.
Esatto, cioè...
Vai. Leonardo pensa che qui le cose si facciano a caso, e invece... questa era... il primo seed contro il 4, invece il 2-3, LSU Michigan State. Jacopo.
LSU Michigan State, mi piace più Michigan State.
Invece andiamo con Nick Scarpelli per la West Region. Numero 1 Gonzaga contro il numero 4 Florida State.
Gonzaga.
Ok. Invece il numero 2 Michigan contro il numero 3 Texas Tech.
Per me, ripeto, è la partita più bella del Sweet 16.
Sono d'accordo.
Spero Michigan, visto che Bottini mi ha già ripreso oggi su Twitter che gli ho detto go Red Riders.
E andiamo con Leonardo Flori. South Region, Virginia, i Cavaliers contro le Ducks di Oregon, 1-12.
Virginia, dai.
Adesso te ne faccio un'altra, poi non farò
anche perché, verso, anche perché ricordo che Oregon ha un terribile parquet con gli alberi disegnati sopra che sembra vomito, non mi è mai piaciuto.
A parte incredibile.
A me
non è mai piaciuto.
Mi ricordo molto lo sciroppo d'acero, molto buono. Purdue, Tennessee, 3-2.
Pure questo
Tennessee, Tennessee. Io dico Tennessee perché non lo so, perché avevo letto prima del torneo che era forte, quindi mi fido.
Ok.
Carson Edwards contro la difesa di Tennessee, una bella partita.
UNC Auburn per il Midwest, la dico io, e perché è la più sicura penso, va UNC, va avanti UNC alle Elite 8, mentre ad Alessandro Zullo lascio il secondo seed del Midwest Kentucky contro il terzo seed del Midwest Houston.
Kentucky.
Ok, molto bene. Abbiamo finito i pronosticoni, amici. Continuiamo la scaletta con il secondo argomento di giornata, la exit interview dei Minnesota Timberwolves, che hanno un Karl-Anthony Towns che a marzo ha fatto il mostro, ha messo un po' di stats su Twitter, è tipo 80 punti e 60 rimbalzi nelle ultime tre partite. Tira
sì, ieri l'altro ha fatto tipo 33 più 23, una cosa del genere.
Sì, sì. Dopo Terrence Ferguson, il secondo miglior giocatore della Western Conference.
Sono contento che tu te ne ricordi, perché è bene sottolinearlo.
Mi sembra di poterlo affermare. Qualcosa da dire su Minnesota?
Beh, che direi non... che su qua, quello che sia, diciamo, ciò che è andato bene nella stagione dei Timberwolves, penso sia abbastanza...
Esatto.
No, tre perché parole. Ho letto anche pareri discordanti. No, ci terrei a fare una piccola chiosa sulla stagione di Towns, perché per infuocare un po' le vene di Leonardo Flori, che so che questo argomento gli sta molto a cuore, ovvero sia come Karl-Anthony Towns sia stato completamente rovinato da Thibodeau, perché non solo i numeri offensivi che sono oggettivamente impressionanti. Ora Pelacci diceva di marzo, ma dal primo di gennaio questo viaggia, questo fa i numeri di Embiid dal primo di gennaio, cioè fa 28 punti di media, 13 rimbalzi e 4 assist, solo che questo tira coi 55% dal campo, coi 43% da tre punti e oltre l'83% ai liberi. Cioè,
e con Thibodeau tirava 4 volte a partita a volte.
No, esatto. Cioè, questo ha fatto settimane per un anno e mezzo in cui pigliava 4 tiri in una partita, 7 tiri nella partita dopo, 6 tiri in quella dopo. Cioè, una roba allucinante. E quando si parla dell'impatto di Towns nella metà campo difensiva, secondo me di questa cosa, un pochino bisogna ricordarsene, perché è vero che è un giocatore con i limiti che tutti bene o male un po' ci si aspettava, no? Cioè già a Kentucky comunque si vedeva qual era la sua metà campo predominante, però cioè,
si vedeva un pochino meno di questi ultimi 3 mesi, eh?
No, ma più che altro se andiamo a rivedere la stagione da rookie di Towns, è chiaro che ci siano i limiti, è chiaro tutto. Però è uno che ci prova, è uno che si impegna. Da quando sono andati via Butler e Towns, ha riniziato a provarci. E siccome i mezzi atletici ci sono tutti, e anche di coordinazione, cioè, se questo mette a posto due cose nella metà campo difensiva, cioè già
quest'anno... Almeno per determinati possessi, sì. Cioè, se riesce a stare con la testa e con il corpo che vanno in una direzione per un possesso singolo, secondo me può essere una bestia difensivamente a trovarsi contro.
E si parla di un giocatore All-NBA, perché comunque questo farà già quest'anno l'All-NBA.
Sì.
Vedrai, nel senso, di centri non ce n'è altri. Cioè, se Anthony Davis si fosse degnato di fare tutta la stagione invece che 40 partite, magari poteva farlo lui, ma se no, quindi
ce ne sono 3, andranno dove dovranno andare lui, Jokic e Embiid.
Esatto.
Ma visto che l'hai nominato, possiamo dirlo che Carl Anthony Towns sarà nella stessa situazione di Anthony Davis ad ora, tra un anno e mezzo /2.
Bella questa.
Cioè, non lo so, io non vedo perché tipo tra 2 anni, posto che per me la situazione di Minnesota è disastrosa da ogni punto di vista, cioè salariale, cose, non vedo perché tra tipo 2 anni Towns non dovesse dire: oh, ma sapete che c'è, io me ne vado.
Beh, pure che prendono Zion al draft.
Concordo, ma non fra 2 anni, cioè ci ha fermato l'estensione quest'anno, che partirà dalla prossima stagione.
Sono sì, no, chiaro, però io
5 anni, io però
lo vedo
sì,
stare nemmeno 4 sì, anni lì, io ce lo vedo a chiedere una cessione, secondo me, posto che davvero è quali sono le prospettive di Minnesota da qui a 2 anni?
No,
cioè, quando hai dato quel contratto a Wiggins, hai 50 milioni da dare a Jang fino al 2022, qualcosa del genere, non ricordo. Hai 19 milioni da dare a Tig ancora l'anno prossimo, cioè, qual è la prospettiva di Minnesota da qui al 2022?
Tramutare le prossime 2 stagioni nei sequel di Carl Anthony Towns Unchained, la serie che è iniziata a metà stagione quando se ne sono andati Thibodeau e Butler.
I Timberwolves scadrà il contratto da 14 milioni di Taj Gibson, quello da 8,5 di Jared Bayless e quello da 5,5 di Anthony Tolliver.
Hanno quanto prende Jared Bayless? Scusa.
Ti ricordo che era nella mia squadra,
lo so, ma quanto?
8,5. Si libererà un po' di spazio. Il problema sarà, per esempio, che Jeff Teague farà opt-in con la sua player option. Covington ha un buon contratto, ma è fuori da sostanzialmente l'ultima partita del 2018. Derrick Rose ha finito la stagione 2 settimane fa. Saric,
quindi non vince il premio di sesto uomo dell'anno, probabilmente.
Temo di no.
Ma speriamo.
Saric non solo non ha fatto il passo in avanti che mi aspettavo, ma ne ha fatti un paio indietro. Mi sembra Wiggins, poi ne parliamo magari.
Ma oppure no.
Oppure no. Tra l'altro scade anche Rose, quindi chiamerà un contratto magari appena più oneroso di 2 milioni di questa stagione anche lui. Hanno trovato qualcosa di molto buono in Okogie, però anche qua magari titolare anche no. Bates Diop non è stato sviluppato al massimo, giustamente ancora...
Ha fatto partite da 20 punti, ma poi se lo sono scordati tutta la stagione panchina prima.
Sì, Karl Towns direi abbastanza solo nel così nei ghiacci del Minnesota. Mi sarebbe piaciuto, Jacopo, che tu avessi detto prima le tre parole per Minnesota: sole, cuore, amore, per riassumere questa stagione.
Tutto il contrario di quello che ci hai detto.
Esattamente. Citavo la famosa pubblicità. Una domanda.
Una canzone fa l'altro.
Bravi. Fa cagare. Sono un millennial. Mi date il miglior, la miglior possibile pesca che possono fare i T-Wolves al draft? Avranno la scelta, vero?
Eh sì, hanno una 12, 13.
Chi è un buon fit, secondo voi?
Ma premesso che io, se fossi in loro, penserei di scambiarla per levarmi qualche contratto, che è una cosa che io vieterei per legge a tutte le franchigie, di scambiare le scelte nella top 10. Cioè, però oggettivamente, cioè, io la penso come Ale, cioè, qui la situazione scappava completamente di mano. Cioè, quando c'hai Wiggins e Jang a 45 milioni garantiti per la prossima stagione, i discorsi sono un po'...
Se pensi che chi per liberare spazio salariale ha usato Porzingis invece di una scelta top 10, ti pigli anche meglio.
No, appunto, io non lo farei mai, però ecco, io fossi loro forse un po' ci penserei. Comunque, volendo rispondere, non lo so, c'è tante guardie, barra,
io pensavo anche a Don Johnson. Però sì, secondo me avranno una scelta più alta di quella che verrà Keldon Johnson probabilmente a fine torneo, vediamo.
Vedete uno che cade tra Romeo Langford, Coby White...
No, Romeo Langford non glielo consiglio. Cacchio, avete già Wiggins, andare a prendere Langford. Cioè, non vorrei creare una situazione di questo genere.
Coby White dico no io, perché ho deciso che è un giocatore che adoro e non lo voglio vedere a Minnesota.
Vabbè, se Calver cade alla 8, loro prendono la 8, tipo la
però 9. sarebbe un fit che ci può stare effettivamente.
Chi?
Coby White.
Sì, al posto di Tig, che poi tanto lo mandano, certo, ma anche Calver secondo me potrebbe essere un giocatore utile che porta playmaking.
Aspetta, ce l'ho. Trey Jones.
Boom!
Almeno fanno tutte e due Jones da Duke, vero, che gli lasciano tutte e due in panchina.
Le due
però il Jones che c'hanno loro l'aveva vinto
il torneo,
non aveva pulito le scarpe al zaino. No, l'aveva vinto nel senso da protagonista.
L'aveva vinto da MOP.
Questo gioco, quintetto comunque.
Purtroppo però Tyus Jones dovrà essere rifirmato. Forse va per la qualifying offer, non lo so.
Ti immagini. È una bella situazione, sì.
Mamma mia.
No, ma è incredibile perché cioè, 3 anni fa chi è che in prospettiva aveva le previsioni più rose di Minnesota? Ora, cioè veramente
pazzesco, vero? Sì, comunque perché sono bravo io a Wiggins, do ancora l'anno prossimo prima di etichettarlo come bust definitivo.
No, credevo
iniziare. Perché gli voglio dare ancora un anno come secondo violino per intero, facendo la preparazione, tutto, magari con un allenatore definitivo che non sia Thibodeau. Gli concedo ancora il prossimo.
Facendo la preparazione, io non penso sia il fisico il problema con Wiggins.
No, però sai, già uno che gli dica, guarda che se non prendi 15 long two a partita, ma magari prendi qualche tripla in più e non prendi fade away con la mano del difensore in faccia, forse hai percentuali più alte, magari le cose andrebbero un pelo meglio, quindi gli concedo ancora la prossima stagione e poi io mi arrendo.
Io comunque no. Tra le note positive confermerei Saunders, almeno ha dato un lato divertente a questa squadra, qualcosa di interessante.
Comunque, guardavo prima, me lo sono ricordato ora, a proposito di Wiggins, cioè i numeri di Wiggins, che con questo anno avrà finito il quinto anno in NBA, sono incredibili. Guardavo prima perché sono identici in tutte le stagioni, cioè fa fra i 17 e i 20 punti di media tutti gli anni. No, scusa, perché ora un attimo ve li posso leggere un attimo.
Sì, vai. Se non balbetti, sì.
No, perché stavo ricercando la pagina. Cioè, scusa, allora, percentuale dal campo, dall'anno da rookie a quello di quest'anno, 43,5, 45,5, 45, 43,8, 40. Cioè, sempre la stessa percentuale. Da 3, 31%, 30, 35, 33, 33. Cioè, sono sempre le stesse cifre. Dà sempre due assist di media partita, perde sempre due palloni di media partita. Cioè, rimbalzi 4,6, 3,6, 4, 4,4, 4,8. Cioè, ma anche su 100 possessi sono sempre fra gli 8 e 10 assist su 100 possessi. Cioè, la rebound percentage sta sempre a partita, sta sempre intorno ai 6%. Cioè, non è cresciuto di nulla, non ha fatto un miglioramento. Poi io posso essere d'accordo che comunque è un giocatore in grado di fare 17-18 punti in NBA, è un giocatore di talento. Fisicamente, tra l'altro, è un giocatore indistruttibile, perché prima di questa stagione aveva saltato una partita nei primi 4 anni. Quindi posso capire che c'ha delle qualità, ma cioè, basta. Cioè, basta. Non vali la metà di quei soldi. Cioè, i Minnesota Timberwolves dovrebbero cercare una squadra più disperata di loro, con un mercato ancora peggiore del loro, a cui rifilare la speranza di un giocatore che comunque c'ha ancora 24 anni. E che magari, non lo so, si ripiglia in qualche modo, ma questo personalmente
lo,
basta.
Lo devi, cioè, devi pagare per cederlo, o cedi anche la promessa, vabbè, che diventi, dai, qualcosa?
Pagare per cederlo mi sembra esagerato, dai.
Ma
non siamo così lontani dal dover pagare per cederlo.
No, fai anche io, cioè, sono d'accordo con
Bramiglia. No, ma forse, capito?
Forse pagherei per il suo soprannome, Maple Jordan. Che bello.
È uno dei più bei soprannomi del
intanto Sharania ci dà la bomba dell'anno, la vera bomba dell'anno. Gli Oklahoma City Thunder hanno firmato già un Evans che non so chi cazzo sia.
È un bel giocatore,
quello era i Clippers l'anno scorso.
Però un two-way contract che cambierà la stagione dei Thunder.
Il momento... affezionerai.
Jacopo, ti fulmino con questo tuono.
Ecco. Comunque, fatto. Per chiudere, se posso, io in realtà sono d'accordo con Nick. Però, allora, ad oggi comunque non mi sentirei ancora di dire che in termini di talento, ecco, Wiggins sia un giocatore scarso. È un giocatore che però ha un approccio completamente sbagliato, a parte in difesa, ma vabbè, stendiamo un velo pietoso lì. Ha un approccio completamente sbagliato in attacco, cioè una shoot selection che è di una bruttezza clamorosa. Io non riesco a capire se... Non gliel'abbia mai detto nessuno, e allora in quel caso, in quel senso, io dico gli do un'altra stagione, dire boh, non so, magari gli fa bene il cambio di allenatore, il nuovo contesto, o se gliel'hanno detto e lui è scemo e a quel punto dici vabbè, è irrecuperabile. Perché tipo io, Wiggins è un giocatore che secondo me ad andare al ferro non è un ottimo giocatore. Fatto sta che non lo vedi mai andare al ferro, non lo vedi mai attaccare al ferro. Prende pochissimi tiri in prossimità del canestro, lo vedi prendere sempre questi tiri a percentuale bassissima, appunto in fade away da un passo avanti la linea dei tre punti, che effettivamente gli abbassano le percentuali. Quindi, appunto, io condivido il discorso di Nick, però ha ancora appunto una candelina, la tengo.
Secondo me hai detto una cosa molto importante che estrapolo dal tuo discorso, e secondo me riassume bene il discorso Wiggins. A un certo punto hai detto è scemo.
Leonardo,
mi trovo d'accordo.
Velocizziamo un attimo, Leonardo, ti prego. A proposito di cessi, Harrison Barnes e i Sacramento Kings, che sono ritrovati, al contrario di Minnesota, con del bel materiale tra le mani, però... tutti, direi tutti proprio, avevamo sbagliato con la prediction di inizio stagione, da Harry Giles, soprattutto direi di Aaron Fox, hanno trovato veramente qualcosa su cui costruire. Ho una paura immensa che rovinino già tutto quest'estate, strapagando free agent a destra e a sinistra. Un riassunto della stagione dei Sacramento Kings.
Allora, se mi permettete,
un cesso. Due, no, a vedere le statistiche di Mark Bagley nell'ultimo mese.
Ecco. Mamma mia. Mi sbagliavo su di lui, mi sbagliavo proprio totalmente, devo ammetterlo.
Bene, andiamo avanti. Secondo me c'è quasi tutto positivo in questa stagione, quasi tutto. Quello, le cose negative di questa stagione dipendono dalle cose negative delle altre stagioni che continuano a ripercuotersi su questa, ma di questa stagione che cosa vuoi buttare?
Io non per quel che mi riguarda, i Kings hanno, cioè quel che ricaveranno di buono da questa stagione cioè devono assolutamente fregarsene, come alla fine in realtà faranno, perché è giusto che sia così, di non aver fatto playoff, perché hanno lottato fino a fine febbraio per fare playoff, hanno avuto davanti i Clippers che inaspettatamente, dopo aver dato via Tobias Harris, hanno accelerato. Però c'è, cioè, Sacramento bene bene, ha trovato il suo franchise player che è De'Aaron Fox, che poi se la giocherà fino in fondo anche per il premio di Most Improved Player of the Year. Hanno totalmente riscoperto Buddy Hield, che è diventato veramente il prototipo di guardia, di shooting guard che ti serve se vuoi giocare il tipo di pallacanestro super dinamico, super veloce, proprio run and gun di Sacramento. Bagley, come diceva Jacopo, nelle ultime settimane ha veramente cominciato a fare prestazioni molto importanti, è un giocatore che ha tanto potenziale, molto efficiente, che sa quel che fa meglio e quel che fa peggio, e seleziona bene le parti del gioco su cui puntare di più. Harrison Barnes, secondo me, è stata una buona aggiunta. Sicuramente era un prototipo di giocatore che ci stava, abbastanza esperto, con un titolo alle spalle, seppur comunque non sia assolutamente vecchio, anzi ancora giovane.
Del 90 o 91.
Sì, sicuramente sotto i 30 anni.
Sì.
Però comunque apre il campo, è un giocatore che ha dei fondamentali difensivi. Bene, quello che mi spaventa è la stessa cosa che ha detto Pelacci, cioè il rischio che in estate facciano scelte che possono rovinare tutto. Però io stavolta ci voglio credere. Kings are back.
Qual è il tipo di giocatore che andrebbe meglio così inserito in questo sistema così peculiare, no? Alto ritmo, triple, transizione.
Tobias,
quelli al draft?
No, in generale, anche a draft.
Anche a draft non scelgono.
Ah, già.
A me piacerebbe tantissimo Tobias Harris al Sacramento.
Mm-hmm. Interessante.
Bello, sì.
Perché quest'estate già erano la 29esima squadra per salary cap, quindi pagavano molto poco, sotto i 100 milioni. Quest'estate si liberano dei contratti di Alec Burks e Costa Kufos per un totale di 20 milioni. Harrison Barnes prenderà la player option, cioè
devi pagare con le style, però.
Vero, gli facciamo firmare la QO, la qualifying offer, cosa dite?
Poi lo perdi per niente, esatto. C'è il rischio,
non lo so, chiedo io voi. Non credo. Io più di, cioè, gli do una,
secondo me entro i 15 l'anno,
meno
troppi. No, il punto secondo me con Coley Stein è che 15 milioni se li può anche meritare, ma Sacramento non può permettersi di darglieli.
Sono d'accordo, secondo me se trovano
un giocatore... Comunque io cercherei un 4, Harris sarebbe il profilo perfetto, un 4 al posto di Bielizza, che possa aprire il campo, tirare tanto da 3, produrre, magari anche fungere da playmaker secondario, quindi Harris sarebbe un topo nel formaggio.
Sì, tra l'altro, sì, non avrebbe neanche bisogno della palla in mano, io adorerei Harris a Sacramento.
Però non credo ci vada.
Sì, infatti, secondo me uno dei veri motivi per cui Clippers l'ha andato via è perché Harris, secondo me, ci avrà una corte quest'estate.
Considera che l'anno scorso ha rifiutato 80 milioni in 4 anni, quindi.
Mi sa che ha fatto bene. E no, comunque non sono d'accordo sul discorso di Harrison Barnes. Secondo me io non sono così sicuro che Harrison Barnes firmi la player option il prossimo anno, anzi
cosa?
Ma perché secondo me i Kings gli chiedono di uscire, cioè gli dicono guarda, invece di 25 il prossimo anno gli pigli 80 milioni per i prossimi 4 anni,
glielo spalmano, sì.
E glielo allungano, e secondo me Harrison Barnes gli dice di sì, perché 80 milioni schifo non gli fanno. E oggettivamente
però non è un bel contratto, secondo me.
Allora posso essere d'accordo, però devi considerare due cose. La prima è chi è che esattamente va a giocare a Sacramento in questo momento.
È sempre California, eh.
No, lo so, però cioè, se c'è problemi andare a giocare insieme a Gianni Antetokounmpo, no, penso esatto. Ci sia problema,
no, ma c'è problema di andare ai Lakers in questo momento, c'è problema,
appunto, di... quindi questo è un discorso. Due, bisogna considerare sempre che dopo questa stagione il cap darà un'altra scossettina abbastanza abbondante in avanti, perché nella stagione 2020-2021 a oggi sarebbe sistemato attorno a 120 milioni, il che renderebbe un contratto da 20 milioni oneroso, ma non così oneroso. E poi comunque si parla di un giocatore, cioè secondo me Harrison Barnes è un giocatore, cioè secondo me tutt'altro è da disprezzare. È chiaro che se bisogna partire dal fatto che, non lo so, 20 milioni li guadagna, fai un nome di un giocatore che fa 25 punti di media a partita, mentre lui
prende,
magari
Jimmy Butler prende 19 quest'anno,
perfetto, quindi. Perfetto, esatto. Però comunque, cioè, difensivamente gli darà tanto, è un giocatore secondo me che da scorer primario ha fallito a Dallas, però magari gli può dare quelle dimensioni su singolo possesso che in questa stagione sono un po' mancate nella prima parte, ma mettere tipo, che ne so, mettere in post basso giocatori più piccoli di lui, piuttosto che comunque tirare sugli scarichi, che non è poco. Quindi non lo so, è una situazione un po' da vedere. Io condivido molto il discorso con voi e non potrei fare altrimenti, perché insomma sono nettamente la sorpresa della stagione, Sacramento Kings. Non sono così sicuro che basterà una stagione per mettere tutti questi pezzi interessanti assieme.
No, non credo nemmeno io.
Perché, questo. Cioè, hanno fatto tantissimo, perché già, cioè, Fox quest'anno ha fatto una stagione incredibilmente solida e già questo, secondo me, gli ha già cambiato la prospettiva della franchigia. Però, per esempio, il loro front court del futuro, che è quello poi su cui stanno basando un po' le aspettative oggi, che è Giles Bagley, non penso sarà già pronto l'anno prossimo, perché Bagley, per quanto si sia veramente dimostrato forte forte in attacco, in difesa ancora non c'ha la benché minima idea di quello che faccia, e Giles non c'ha la benché minima idea di quello che faccia da tutte e due le parti, cioè un
però
giocatore
sprazzi a luce.
No, un giocatore di puro istinto, cioè un giocatore devastante, esatto, però va a caso, c'è ancora da imparare a giocare.
Vabbè, tra l'altro l'ultima stagione che giocava prima di questa era al liceo, quindi
esatto.
Comunque, dato che ci perdiamo in doti sperticate, vi lancio solo un'ultima provocazione su Sacramento. Ma perché sta stagione non l'hanno fatta l'anno scorso? Cioè, perché l'anno scorso erano 25 minuti, 26?
Perché 27, giocavano,
ricordo,
giocavano
di Randolph e George Hill.
Perché
non avevano ancora dato soldi a Yogi Ferrell.
Sarà quello, dici tu.
Sì, quello.
Infatti,
no, l'anno scorso volevano usare i veterani, dietro quel contratto a George Randolph avevano Vince Carter, se non sbaglio, forse era già ad Atlanta, boh, non lo so. Fatto sta che volevano un po' mischiare giovani e veterani, hanno visto che ne è uscita una merda un'altra volta e quest'anno hanno detto giovani e basta.
Cioè, il mio unico rimprovero a Jörger, però poi per il resto d'accordo con voi.
Jörger coach che potremmo considerare forse così un po' più spesso per il premio di allenatore dell'anno. Ma andiamo appunto avanti. Avevo in testa un gancio, ma mi sono dimenticato, forse relativo a DeMarcus Cousins, non mi ricordo. New Orleans, amici, New Orleans è un bel casino,
è stato un bel carnevale quello di New Orleans questo.
Beh, era abbastanza facile da preventivare comunque, cioè, io in fase di presentazione un po' sentivo la puzza di fail attorno alla costruzione della squadra. Cioè, sono una franchigia a serio rischio di relocation, onestamente.
Serissimo. Comunque, secondo me il gancio era di tenere anche Gentry per il coach of the year.
So se avete visto quando è entrato in campo, si è fatto fischiare il tecnico. No, Ale, volevo chiederti in realtà, se mi è venuto in mente, cosa daresti di contratto a Cowley Stein? 13 milioni in 4 anni, quello di Smart, sì o no?
13 in 4, sì. se li do.
Ok, io no, sì. Ma va bene. E Jrue Holiday, cosa facciamo con Jrue Holiday, amici?
Devi trovare un amatore.
Lo scambiassero, povera bestia, dai.
Devi trovare un amatore, perché lui è forte, è un giocatore importante, ma c'è un contratto più importante di quello di Antetokounmpo in questo momento. Quindi poi, può essere un pezzo, ma trova acquirenti.
Payton che fa 5 triple doppie di fila. Sono coperto.
Ma è Fred Payton, è contrattier o no?
Sì, è free agent.
È un fenomeno paranormale, cioè, quel giocatore, è incredibile.
Sì, ma è proprio come gli indiani del film di Umberto Sordi, sono un fenomeno paranormale, cioè, le mani da tutte le parti, pure in testa.
Poi vabbè, quest'anno ha la scusa che ha giocato poco, ma è incredibile, è tutti gli anni così, cioè, fa una stagione di merda, poi arrivano che dici, boh, l'anno prossimo ce ne liberiamo.
Ormai fa 10 triple doppie di
più. Esatto. E allora ci ricaschi l'anno dopo.
Comunque, lo scegli al draft del fan.
Comunque bisogna vedere, cioè qui veramente gira tutto intorno a quello che arriverà da Davis, cioè gira veramente tutto lì, e non sarei, cioè non mi stupirei se poi i Pelicans continuassero a rifiutare giovani o offerte con pick eccetera, come hanno fatto con i Lakers a gennaio, febbraio, cos'era, preferendo giocatori più pronti, perché davvero la situazione mi sembra molto molto delicata, più che altro perché sono l'unica franchigia in cui veramente non si capisce chi è che tira le fila, cioè quanto interesse c'ha la proprietà a ritrovarsi in una situazione in cui non ci sarà più un franchise player, in cui poi sai magari vinca la lotteria e pigliano Zion e magari ripartano, però cioè io li guardavo ieri sera contro Houston, ho visto il primo tempo, cioè non c'è nessuno a vedergli, cioè non glielo frega proprio, cioè, proprio non c'è interesse, non mi sembra non ci sia un'organizzazione societaria in questo momento, non c'è manco un front office, anche se pare sarà poi Danny Ferry a dover rimettere insieme pezzi dell'ennesima franchigia. Auguri, sì.
Peggio di questi, peggio di tutti i giocatori della NBA dal primo marzo, Meaningless Game Elfrid è a meno 133 di plus minus complessivo. È il peggiore in NBA, peggio dei cessi dei Knicks, di Rajon Rondo, di Timothy Luwawu-Cabarrot.
Ma perché Rajon Rondo lo mette? Cioè, ogni tanto mette un nome che non c'entra niente in mezzo a questi poveracci.
Perché se vai a vedere, no, se vai a vedere la classifica del plus minus complessivo, insomma, Rajon Rondo è a meno 115 lì dietro Elfrid Payton, a meno 133.
I cessi dei New York Knicks, Rajon Rondo.
Comunque, devo spezzare una lancia per Pelacci perché mi ha fatto.
No, sì, comunque, visto che vi piace immaginarvi le cose future, Julius Randle, visto che è in player option.
Oh, posso dire una cosa?
No, io non lo rinnovo.
Posso dire una cosa?
Ma te lo rinnovi, dipende da lui.
No, lui non li prende quei soldi, andrà via, non gli offro di nuovo.
Quant'è che dovrebbe prendere lui?
9 milioni,
non ho preso. 9 milioni.
Ah, no, vabbè, chiaramente no.
Sì, mi accorgo.
Però posso dire che leggo in giro, specie su Twitter, da varia gente americana che dice: ah, massimo rispetto per Julius Randle, i Lakers l'hanno scacciato via e lui adesso quest'estate è un candidato a max contract.
No, vabbè,
anche no.
Anche no, cioè.
Ma sicuramente lui verrà strapagato, cioè è il classico tipo di giocatore che c'è la squadra che ci casca gli dà più di 20 milioni quest'estate.
I Bulls, per caso?
Ma i Bulls, chiunque.
Devono sostituire Jabari Parker.
Vabbè, però dai, insomma, due fasce diverse, eh?
Il certo, piano
rispetto a Jabari Parker.
Il piano generale per voi qua è ricostruire con quello che si prende da Holiday e Davis e assorbire contratti per scelte e rifondare, o cercare di rimanere competitivi in qualche modo strano, magari non
come
so.
Fai? Non sei stato competitivo con Davis, neanche la Madonna ti rende competitivo.
No, è chiaro.
Scusami.
Ok, però
bravo, bravissimo.
Come più l'ascensione, sì, ma come fa?
Come hanno fatto gli Spurs con DeMar DeRozan, no? Prendo un giocatore non di livello A, di livello A meno, che però ti mantiene su un certo livello.
Mm-hmm. Sì, infatti secondo me Holiday non è che sia così non penso saranno così aperti a volerlo scambiare, secondo me.
Neanche secondo me, però io lo considero un errore, perché se sono New Orleans adesso, per, cioè, Holiday è un'opportunità per...
Anch'io Leo, però, bisogna mettersi poi nei panni di chi veramente andrà a lavorare lì.
Certo, certo.
Perché ogni situazione poi è a sé, perché anch'io, cioè, io la penserei esattamente come te, cioè, se fossi io general manager, mi danno carta bianca, cioè, di questo gruppo di giocatori il prossimo anno rimane fondamentalmente nessuno, perché l'unico da tenere sarebbe stato l'ascensione della Vergine, me la chiamava Gramegna prima, e che purtroppo invece può andare via. Però bisogna poi, cioè, magari loro ti dicono: guarda, come ha detto giustamente Pell, magari si dà via Davis, si piglia un paio di buoni veterani, si fa la nostra stagione da 30-35 vittorie e si è salvato il posto di lavoro anche per un'altra stagione. È difficile, molto difficile capire quello che fanno.
No, più che altro, se butti giù tutto, cioè, io non penso che ad oggi Pelicans sia nella posizione di fare progetti da qui ai prossimi 5 anni ripartendo da zero.
Esatto.
Cioè, hanno questa spada di Damocle che gli pende sulla testa e che necessariamente li spinge a fare delle scelte che, mi accodo a Leo, non sono necessariamente le scelte migliori, ma che sono forse fondamentalmente le uniche che possono fare. Quindi sì, cioè, sono d'accordo con Nick, è possibile che si accontentino di qualche cosa in termini futuri in meno e qualche cosa in più in termini presente in una possibile trade, nella futura trade di Davis.
Tra l'altro, scusate, togliamo una curiosità, ma Jrue Holiday fu il primo o uno dei primi giocatori scambiati da Inky quando arrivò?
Il primo, credo.
Avevamo visto Nick quella puntata, ti ricordi? Ha fatto con
Fals. Mi è venuto in mente ora.
Mi sembra proprio di sì. Sì.
No, sarebbe incredibile se fosse il primo giocatore scambiato dal futuro general manager dei Pelicans di una squadra e riparte da zero. Sarebbe veramente...
Che sarà Inky?
ci possiamo, poi, possiamo dire.
E lì mi spoglio.
Pazienza, però.
Direi che si capisce, amici, che la tua stagione è andata male quando arrivi al... Che giorno è oggi? Il 25 marzo e giocano 48 minuti in due Kenrick Williams e Stanley Johnson.
Forti.
Ma
sì, comunque non la scappi, però ci voglio anche due parole su Okafor qua.
mi limito a dire che
ci siamo presi gente che ci ha bloccato su Twitter per questo cacchio di cose.
Tony,
andiamo avanti. Okafor è sotto contratto anche l'anno prossimo. Che bello. Andiamo avanti.
Prende l'anno prossimo.
1,7 milioni, direi il giusto. Ah. Il giusto.
Sì.
Andiamo avanti, amici, e siamo finalmente arrivati al quizzone.
Ok.
Questo evento mensile circa che mette in palio la corona di re, dominatore, non so, chiefman, non lo so, fate voi, di Big Data, la rubrica che chiude ogni puntata di The Next Chapter. Il quizzone arriva a ogni episodio multiplo di 5 e quindi il campione in carica, Nicolo Scarpelli, deve consegnare il suo scettro. Vuoi dire
possiamo
qualcosa?
Possiamo fare l'albo d'oro di Quiz Data?
Non ricordo chi fu il primo vincitore.
Io. Abbiamo vinto io, Zullo e Scarpelli.
Non abbiamo mai vinto né io, né il direttore Mapelli, né Jacopo Gramegna. Devo dirvi la verità, oggi mi sono rotto il cazzo e voglio vincere io.
Finalmente non sei più democristiano, che bello.
Come mi ha suggerito l'amico Gabriele, le domande saranno particolarmente difficili, ma ripassiamo un attimo le regole. Io faccio le domande, 5 per la precisione, e voi rispondete. Ogni domanda ha esattamente 5 risposte, non c'è ordine di risposta, ma fate i bravi a non parlarvi sopra. Magari un giorno vi chiederò di condividere lo schermo del PC, ma voi so già che usate i telefoni per cercare le risposte, quindi è un casino. Se indovinate è più 1, sbagliando meno 1, il massimo che potete fare dunque è 25 punti, potete fare punti voi ovviamente, ma posso farli anch'io. Infatti per ogni risposta che azzeccate faccio meno 1 io, per ognuna che non sapete faccio più 1 io. Tutto chiaro?
Mi raccomando a tenere il conto, di solito ti serve Mapelli che t'aiuti.
Hai ragione, un direttore che stimo. Adesso scrivo la classifica. Gramegna, Scarpelli, ecco sì, magari la faccio anche sottovoce. E partiamo con la prima domanda, siete pronti? Tutto chiaro?
Vai.
Avete dubbi?
Bella sta tastiera.
Sono sempre le stesse regole, che dubbi dobbiamo avere?
No, io che prendevo tempo perché appunto
lo so, io sono carico.
Molto bene. Nella classifica all time di punti, amici, chi occupa le posizioni da 66 a 70?
Ma stai scherzando?
No.
Ma come cazzo si fa a sapere questa cosa?
Come, scusa?
Nella classifica all time di punti, chi occupa le posizioni da 66 a 70?
Vabbè, ho capito, ma cioè, voglio dire,
iniziamo a sparare nomi a caso.
Che una persona possa a mente sapere questa cosa, cioè, non è possibile da non 66 a 70.
Non è facile, ma facendo un paio di ragionamenti ci si potrebbe arrivare. Pensate a quanti punti devono aver fatto in carriera circa per arrivare lì. Anche un piccolo aiuto: non c'è nessuno.
Ce ne sono alcuni in attività,
sì, e non c'è nessuno di particolarmente sconosciuto o antico.
Sì, ho capito, ma è troppo. È veramente come prendere. Non lo so. Come
gente prendere. Forte di ora.
Sì.
Ma non massimo livello, se non lo saprei.
Melo!
Bella, però no.
Dai.
Io gli avrei dato un punto solo per come l'ha detto.
Aldridge.
sì, tutte le volte mi viene da nominare Carmelo, ora lo dico sempre come Concepcion.
Aldridge è 66esimo, è giusto?
Non ci credo, non ci credo.
Questo è sospetto.
Godo.
Vabbè, a questo punto voglio spararmi uno anch'io.
Vai.
No, aspetta, dammi 30 secondi, non lo so.
Per esempio, Dwight Howard è 73esimo. Zach Randolph è 63esimo.
Beh, Harden.
Giusto, Harden.
Ma davvero? Io lo volevo dire, ma pensavo fosse molto più avanti.
Ma è da meno di 10 anni in NBA.
Madonna, sta a vedere chi vince Gramigna stasera.
No, io mo sto zitto fino alla fine.
Ma quindi cosa hai indovinato? 66, eh?
Beh sì, non credo cambi tanto. E 70.
Okay. Lo stavo per dire io.
Dicendo a Aldridge e Harden, giusto?
Sì.
Io voglio dire Chris Bosh.
È sbagliato.
Ma magari è vicino Bosch, tipo 60.
Non lo vedo nell'immagine che ho salvato. Non è nei primi 5 posti vicino da entrambe le parti. Nei primi
quanti giocatori in attività ci sono ancora?
Basta aiuti.
Non hai dati.
Vabbè, dai, io sparo a casa. Tanto una volta bello e vinto. Curry?
Sbagliato.
Bene, perché lo volevo dire io.
Ma ogni volta che sbagliamo tu prendi punti? No.
No, no.
Sì, no. No.
A fine domanda, quante risposte rimangono, diciamo, vacanti?
Tu prendi quei punti.
Okay. Dai, dilli te gli altri due.
Quindi ne avete azzeccate due, lasciate vacanti tre, faccio più uno io. Sono Julius Erving, che ha solo 10 punti in più. 10 punti in più di Harden, pensate un po'.
Pazzesco.
Tracy McGrady. E Rick Barry.
Io pensavo molti di più tutti e tre.
Per dire.
McGrady anch'io.
Io pensavo Irving molti di più. McGrady.
McGrady ha meno punti di Jason Terry e Russell Westbrook.
Se ha giocato anche meno.
Giusto. Anzi no. Vediamo. No, ha giocato quasi 140 partite in più di Westbrook.
Westbrook avrebbe fatto una stagione a 32 di Jason Terry.
Jason Terry giocava fino all'altro giorno.
Esatto. Appunto.
Vabbè, dai, seconda classifica e seconda domanda.
La classifica vuole Gramegna in testa con un ottimo più 2. Io a più 1, Zullo a 0, Flori meno 1 e Scarpelli meno 2. Siamo tutti in fila con un bel trendino, che bello. Domanda 2. Abbiamo cominciato comunque soft, Continuiamo con una domanda statistica.
Ah, era soft questa.
Per la grande gioia di noi malati, NBA Stats ha reso pubblico il play type, dove si può vedere l'efficienza dei giocatori in varie situazioni, eccetera, eccetera. Secondo questo sito mi dovete dire quali sono i 5 migliori giocatori per punti per possesso in transizione. Minimo 10 minuti a partita e 150 possessi in transizione.
Pascal Siakam.
È sbagliato.
Ancora.
È sesto.
Ma come sesto? No!
È sul serio, sì.
No, scusa, aspetta, te vuoi...
Vabbè, uno è per forza Hild, dai, i punti... tira solo da tre in transizione.
I no, punti Leonardo, per... no, scusa, i... no, yeah. Ramegna è undicesimo.
No.
I punti per possesso in transizione.
Ok, ok.
Con vabbè, un minimo di requisiti, ok.
Gallinari.
Gallinari no, dovrebbe essere abbastanza alto. Mi mancava Nick che sbuffava il microfono.
Non ci sto pensando.
Però Gallo è sbagliato.
Io avrei detto un paio di volte De'Aaron Fox.
Scusami caro, De'Aaron Fox no.
Vedi.
Terrence Ferguson.
Vabbè scusa, hanno fatto una stagione solo di corsa, LeBron.
Sbagliato LeBron.
Togli uno azzurro per Ferguson.
Spoiler, anche Terrence Ferguson non ha sbagliato.
Terrence Ferguson non è mai sbagliato.
Terrence Ferguson è la via.
Boh, Kevin Durant.
È sbagliato.
Madonna ragazzi, ma chi c'è in questa classifica?
Qualcuno di Golden State.
Si inizia a spararla alla grande.
No, adesso ne dico uno a cazzo così, di Golden State, però non dei... Looney!
Ma no! Ma... 150, minimo 150 possessi in transizione, Looney.
E può essere, che ne so quanto corre, farà due transizioni a partita.
Sì, sì,
Jeremy Grant.
Jeremy Grant molto vicino, perché Grant è ottavo, però no.
Paul George.
No.
Russell Westbrook.
Leonardo 6 meno 6.
Vai, allora facciamo che mi fermo.
Siete ancora a zero, incredibile. C'è un giocatore che è abbastanza famoso per questo. Vabbè, poi non voglio fare il fenomeno, però... questo è un bel player proprio, che ha scoperto un po'.
Comunque non ci credo che non ci sia nemmeno un giocatore dei Lakers in questa classifica.
Ti dirò che il primo è decimo dei Lakers.
Ma col fatto che io ho detto Siakam che era sesto, quindi è nettamente il più vicino ai primi. mi metti un più uno.
Stai provando a negoziare, ma con me non funziona.
Danny Green.
No, bravo, bravo, bro. Bella, bella guess. Kawhi?
Giusto, Kawhi, secondo. Quindi Danny Green, torniamo un punto. A chi lo togliamo il punto di Danny Green? Azzullo.
Sorry.
No,
mentre più uno per Scarpelli. Raga, forse basta, vi conviene finire qua, non so, è stato abbastanza.
Ma hai fatto, cioè, io vorrei sapere chi cazzo c'è in questa classifica.
Non lo so.
Direi fine. Allora, ne avete azzeccato uno e tutti gli altri quattro vacanti, faccio più tre io e volo a più quattro, che bello. Sono al primo posto, un punto e 37 per possesso, Malik Beasley.
Sì, vabbè.
Segue Kawhi, Bojan Bogdanovic.
Io, se c'è Simmons perdo la testa.
Bogdanovic dei Pacers. C'è Jordan Clarkson di Cleveland, questo non è stato impossibile.
Madonna, quel filippino di merda.
L'ultimo è TJ Warren dei Suns.
TJ Warren, ma ha smesso di giocare 20 partite fa, come fa ad aver fatto?
Come sarei dovuto arrivare a Bogdanovic, non me lo spiego.
La classifica. Dai, vai guida con la... Pelacci a più 4, segue Gramegna a 0, Scarpelli meno 2, Zullo meno 4, Flori meno 6. Terza domanda. Questa seguitemi bene perché è un po' difficilotta, eh? Proprio nell'enunciazione. Non
ah, le altre due invece.
Ma che hai fatto esattamente?
Sono solo 5 i giocatori nella storia NBA ad aver postato la seguente stat line. E badate bene che siccome siamo pur sempre a Big Data, c'entra con la data odierna.
Che giorno è oggi? Ok.
Almeno almeno 19 liberi tentati, meno di 25 punti segnati ed esattamente 3 stoppate.
Shaquille O'Neal.
È sbagliato.
Drummond.
Ferma. Shaquille O'Neal è sbagliato, quindi un meno 1 azzullo.
Scusa, detto... mi ripeti la stat line?
Chi ha detto Dwight Howard?
Io.
È giusto.
Oh, che bello.
Invece Shaquille O'Neal ho sentito anche.
Sì, O'Neal ha detto Zullo. Tu detto io ho detto Drummond.
È sbagliato. La stat line, la ripeto, è 19 liberi tentati, almeno, quindi 19 più. Meno di 25 punti ed esattamente 3 stoppate.
DeAndre Jordan.
Sbagliato.
Ma vaffanculo.
Ma in un lasso di tempo quanto grande?
All time. Però no, sono tutti recenti.
Non volevamo rendere le cose facili, diciamo.
No, sono tutti recenti tranne uno. Tra l'altro avete detto Dwight Howard, che è quello che l'ha fatta 3 volte, l'unico con partite multiple.
No, ho detto, non avete detto.
Chi è che tira veramente male i libri? Whiteside?
Ottimo tentativo, ma è sbagliato.
Ma per tirarne 19 in una partita, mamma mia.
E segnare meno di 25, qual è il problema?
Puoi segnare anche 25, a onore della cronaca, 25 o meno.
Eh sì, meno di 25, okay. Qual è il problema?
No, Rodman.
Un buon tentativo, ma è sbagliato.
Bello.
Simmons, non lo so, le sparo a caso.
Simmons mio figlio?
Mm-hmm. Simmons lui.
Sbagliato.
Ma quanto è famoso quello di
Salerno? No, aspetta che ce l'ho. Andre Robertson.
È sbagliato.
Perché dovrebbe fare 25 punti in NBA?
Non 19. Ah, no, forse non 19. No, però c'è stato un periodo in cui facevano H Andre Robertson. Serie contro Hughes, però sì, effettivamente non è.
Alessandro 6-8.
Non lo so.
È un casino. C'è uno così scarso da fargli fare 19 liberi.
Sì, in effetti sono molto scarsi i giocatori, però sono famosini.
Cioè, dacci, tra virgolette, un indizio. È successo perché gli hanno fatto Haka Shaq questa cosa?
No.
No.
Vabbè. A occhio no. Forse con quello del passato sì.
Che però non è Shaq.
No.
Però ha vestito almeno una maglia in comune con Shaq.
Sì.
E Chamberlain?
Mi pare di sì. No.
Come fa a essere Chamberlain?
No, in comune con Shaq, nel senso che entrambi sono stati ai Lakers, scusa.
Sì, sì, avevo capito, però no. Direi che vi conviene forse smetterla con questa, raga.
Ma tu fai solo...
Ma sai questo... che è la terza, sì. È la terza volta su 3 domande che dici questa frase?
Purtroppo sono molto cattivo e volenteroso di vittoria a questo giro.
Va bene. Vabbè, via, dici sti 4 stronzi.
Come vi dicevo, sono tutti molto scarsi. Sono LeBron James... Dwayne Wade.
Ha fatto una partita del genere LeBron James.
Dwayne Wade. Elden Campbell, quello del passato. No, e di Marcus Cousins.
Ma incredibile.
Io non ne avrei detto uno.
Altro più 3 per il banco, eh? Che bello.
Vabbè.
Il banco vola a più 7. Gramegna meno 1. Scarpelli meno 4. Flori meno 6 e Zullo meno 8.
Non sono più ultimo.
Che bello. La maglia nera è di Alessandro Zullo, ma sì, domanda 4. Domanda 4. Questa riguarda i quintetti. E badate bene che mi dovete dire esattamente i 5 componenti del quintetto, quindi pensateci bene bene. Non vale dire solo la squadra, quindi Ocho. Tra i quintetti che nel mese di marzo hanno giocato almeno 80 minuti, i 5 con la true shooting percentage più alta.
Davvero.
Lo starting 5 degli Indiana Pacers?
Enuncialo.
Vedrai, insomma, Miles Turner, Thaddeus Young, Bogdanovic, chi cazzo ci gioca fuori?
Ok, ci siamo.
Vabbè, dai, gli altri, ho detto lo starting 5.
Va bene, te lo diamo buono. È nono.
Cioè, mi ha fatto perdere tempo per un parone.
È un direttore sadico oggi.
Capelà, Harden, Gordon,
sì, ma chiangherie su.
Cioè, Paul, Harden, Gordon, Capelà, PJ Tucker.
È giusto. È il quinto, è giusto.
Come siamo?
Tanta roba.
That line up the Rockets.
Ma ora pensate se Scarpelli pensasse a bocca chiusa. Che bello sarebbe, eh?
Ben allora. Simmons, JJ Redick, Jimmy Butler, Tobias Harris, Joel Embiid.
È sbagliato.
Fantastico.
Younger, Prince, Collins, Len.
Bellissimo, bellissimo. Tanta Flora ti mette meno uno. Bellissimo, Zullo, però è il decimo.
Vabbè, a sto punto mi diverto.
Aspetta, Mills, Belinelli, DeRozan, Bertans, Poltel.
No. Neanche nei primi 10.
White, Aldridge, DeRozan.
No.
Ma stai zitto, sì. White, Aldridge, DeRozan e altri due degli Spurs.
E altri due. Li scegliamo noi.
No, Flori. Nick pensa che sono 80 minuti, eh.
Sì, no, infatti. No, solo è l'unica. Allora ne provo un altro. Posso?
Sì. Nello starting five dei Bucks.
No.
No.
Io volevo provare Van Vliet, Green, Leonard, Siakam. Boh, non so chi dei due fra Gasol e Ibaka.
Chi vuoi?
Ha fatti 80.
No, è che sono insicuro su Van Vliet, che i Raptors sono se ne tirano sempre bene, cioè come qualche quintetto dei Warriors, appunto. Ma era giusto questo di Toronto?
Completamelo, te lo dico.
Con Ibaka.
È sbagliato.
Con Gasol?
È sbagliato.
Ottimo. Ti lancio Shai, Lou Williams, il Gallo, Montrezor Harrell. Ne manca uno, vero? Sì. Boh. Shamet, non so.
È sbagliato, ma indizio, ce n'è uno dei Clippers, dai.
Gallo, Lou Williams, Harrell, Shamet, Shai.
Ci siamo resi conto che Gremegna...
È quello che ho detto io.
Hai detto questo?
Sì, mi sei detto uguale, identico.
Ah, no, allora scusa, allora togli Shai e metti Beverly.
È sbagliato, Nick.
Allora...
Sì, ecco, te parla un pochino, se no vinci easy.
Provo io Clippers. Harrell, Alexander, Beverly, Gallinari ovviamente, e uno a cazzo della panchina. secondo me è successo, il segreto è quello. Allora, dalla panchina, no, Lou Williams sarebbe troppo facile... Harrell l'abbiamo messo, Thorwell. Boh.
No.
Però
dai, vado con l'ultimo.
Ti sei accorto che stai un po' in esagerando la difficoltà delle vere?
Vado con l'ultimo. Murray, Harris, Barton, Millsap, Jokic.
No.
Iguodala, Durant, Curry, no. Green.
Io mi sto divertendo moltissimo a mettere dei dai, meno a Nastro. Mi sto veramente.
I give up.
Dille te, per accidere.
Il primo quintetto tira col 67% di true shooting a marzo è il seguente, non ridete: Dion Waiters, Josh Richardson, Justice Winslow, che fa il play in questo quintetto, ma vabbè, Kelly Olynyk e Bam Adebayo.
Il male, vabbè, dai, basta, sei cattivo.
No, in realtà no, è un gran quintetto per me.
Ne segue,
ti piace?
Segue, non ridete, quello dei Knicks con Esonia, Mudiai, vabbè.
Ti immagini.
83 minuti, quindi qualificano 65% di true shooting. Quello dei Clippers, c'era Gallinari, c'era, siete bravi a inserirlo, Beverly, Shamet bene, Gilgeous-Alexander bene, Il quinto componente però è Zubac.
Ma dai.
Quello di Houston che ha detto bene Nick e quello dei Celtics con Kyrie, Smart, Tatum, Marcus Morris e Al Horford che è il quintetto titolare. Quindi ne avete preso uno, vado a più 3 e volo a più 10. No, non davvero. Più, no, aspetta, è ufficiale, sì, è ufficiale.
Scusa, se è a più 10, ne hai una domanda sola, è finita.
Sono ma te non puoi 10. Vincere, Pelacci, te sei il banco, si gioca tra sì. Noi.
Ma puoi evitare di fare questa domanda, cioè ci dici le risposte, cioè la domanda, ci dici le risposte. Cioè
no, a questo punto dammi una soddisfazione, fammi provare a indovinare, stai zitto, Gremegna.
Ok.
Hai ragione, perché abbiamo fatto solamente 2 ore di puntata.
Esatto, è bella corta.
Siamo a 1:20, va bene.
Bene, sì.
Domanda 5. A breve cominceranno i playoff della G League.
No, salta la domanda, via, fine puntata.
Dici le risposte, dai.
Allora, vi avrei chiesto, appunto, essendoci i playoff 12 squadre su le 27 della G League, quale di queste hanno avuto un passato sotto altro nome, no?
Non so nemmeno come si scrive G-League, ma saprò le altre squadre, gli altri nomi delle
ma
squadre.
Ma poi conosciamo tutte 27, io forse mi fermo a 20, se va bene. Cioè.
Eppure,
io ne so 2.
Scusate, posso continuare?
No.
La G-League è una grande passione, di cui si parla sempre a Big Data, e quindi mi sembrava giusto premiarla. E questa cosa comincia nei playoff, insomma, Per esempio, la risposta, pensandola con l'esempio NBA, la risposta Pelicans sarebbe stata giusta, perché una volta si chiamavano Hornets, no? Invece Magic, no, sbagliata, perché gli Orlando Magic si sono sempre solo chiamati così.
Non ho neanche capito di cosa sta parlando.
Dove gioca la squadra di Orlando, di G-League?
I Lakeland Magic sono una risposta sbagliata nel quiz, sì. Però le 5 risposte erano Oklahoma City Blue, che nel passato si chiamavano Asheville Altitude e Tulsa 66ers, Grand Rapids Drive, nel passato Anaheim Arsenal e Springfield Armor, Santa Cruz Warriors, all'epoca Dakota Wizards, questa è recente, magari la sapevate, gli Stockton Kings, che hanno cambiato nome quest'anno, erano i Reno Big Horns. L'ultima sono i Salt Lake City Stars, che si chiamavano Idaho Stampede.
Ma sbaglio o sono recenti anche i Tulsa 66ers? Cioè non è tanto
infatti, che noi si chiamano più in quel modo. Io me li ricordo.
2014 mi pare, sì.
Infatti.
Si chiude.
Comunque l'ultimo che hai detto è il più bello di tutti.
Davvero?
I compete, quello che era.
Idaho Stampede. Io sono un grande fan degli Asheville Altitude, una delle, mi pare, 8 franchigie fondatrici della nobile D-League all'epoca.
Sì. Via, chiudi sto straccio, via.
Come i Toronto Huskies, vai.
Scusate, vince? Michele Pelacci?
Sì, vabbè.
Più 15, record.
Cioè, a momenti storico. Ti portavi il pallone dicendo non vi faccio giocare più.
Sarebbe stato bello. Diciamo che vi ho lasciato i microfoni aperti, quindi consideratelo un grande dono. E ciao, Jacopo Gramegna, ciao.
Mi hai rovinato la vita, ciao.
tra l'altro, secondo classificato. Campione in carica, ex campione in carica, Nicola Scarpelli, ciao.
Ciao, campione in carica ancora, moralmente.
Ciao a Alessandro Azzullo.
Buonanotte a tutti.
Ciao Leonardo Flori.
Questa sua vittoria non conta, Pelacci, non hai vinto Big Data, non hai vinto a calcetto, fai aria.
Molto bene amici, vi saluto anch'io, vi do appuntamento alla prossima edizione di The Next Chapter, mi raccomando seguiteci
e
interagite con noi sui social. Ciao, buon tutto.